Buongiorno dalla redazione di UN News, oggi è venerdì 15 novembre 2024, noi partiamo con la nostra rassegna stampa da 7, allegato del Corriere della Sera, la rubrica di vini Luciano Ferraro, i 18 Super Brunello e la coppia vincente con il Montosoli Val di Cava, punteggio massimo con l'annata 2019. Mentre la nuova annata, la 2020, è pronta a essere celebrata a Montalcino, il regista Ferzan Özpetek sarà il protagonista dell'evento Benvenuto Brunello il 16 novembre. Il Brunello del 2019 si conferma come uno dei protagonisti della guida ai migliori 100 vini e vignaioli d'Italia. Nella lista top dei vini, il Brunello di Montalcino ha conquistato 18 posizioni, merito di un millesimo con vini che trovano nel frutto la loro piacevolezza e che possono contare su una struttura definita e potente. Ben due Brunello hanno ottenuto i 100 centesimi, il massimo punteggio assegnato solo a 6 etichette. Uno è il Giovanni Neri 2019 di Casanova di Neri, l'altro è il Vigna Montosoli 2019 di Val di Cava. Quest'ultima è una delle cantine storiche di Montalcino. Martini Bramante cominciò a produrre a Val di Cava nel 1968. Il nipote, Vincenzo Abruzzese, ha raccolto il testimone del nonno nel 87, 27 gli ettari sulle pendici della collina di Montosoli, 80.000 le bottiglie prodotte ogni anno. Nella cantina sotterranea ci sono botti da 40 ettolitri, quasi a smentire chi ha definito modernista il metodo di Abruzzese. Il vino, secondo James Suckling, coautore della guida, il Vigna Montosoli 2019 è puro e sottile, con una raffinatezza e una qualità eteree. Ti invita a sederti e riflettere sulla natura come se stessi seduto in un prato di montagna. Parla del Brunello, curiosamente, anche Luca Gardini nella sua rubrica dell'Espresso. Il successo della produzione di Montalcino è legato ad aziende di dimensioni diverse, tra le più piccole spicca quella dei Sassetti. Nonostante le previsioni non esattamente esaltanti per la travagliata vendemmia 2024, scrive Gardini, con dati di produzione rivisti al ribasso sulla linea di quelli della 2023, le ultime rilevazioni sui prezzi al commercio, che ai quantitativi prodotti sono strettamente collegati, parlano di una sostanziale tenuta, se non di leggeri incrementi nei costi al litro, con i casi rilevanti del Chianti Classico e soprattutto del Nobile di Montepulciano, che ha fatto registrare un vero e proprio exploit. Tra le denominazioni a guidare il vertice della piramide economica, insieme ad Amarone e Barolo, è proprio il Brunello di Montalcino, un fenomeno a sé stante, quello della collina. Se si pensa agli appena 2.100 ettari destinati a Brunello, come del resto quelli nelle Langhe riservati al Barolo, per un totale di circa 9 milioni di bottiglie prodotte ogni anno. Eppure situazione dinamica che permette di associare a cantine medie e grandi anche realtà artigianali di piccola dimensione, capaci tuttavia di punte qualitative di rilievo assoluto. Fra quest'ultime, per l'appunto, c'è proprio Sassetti Livio Pertimali, azienda storica fondata nel 1967, collocata nel versante nord-ovest nella rinomata località di Montosoli. La firma, guidata oggi da Lorenzo, figlio di Livio, si conferma struttura capace di interpretazioni di grande ortodossia stilistica, tuttavia con quel plus di freschezza in grado di stregare larghe platee. 16 ettari totali, loro un vero e proprio grande cru, cui si unisce la collocazione in termini di escursione termica, oltre alla varietà geologica dei suoli, che vanno da sciolti a ricchi di scheletro, con abbondante presenza di galestro, alberese e tufo su una matrice calcareo-argillosa, condizioni perfette per la maturazione del Sangiovese, che qui non a caso raggiunge livelli espressivi memorabili, conclude Luca Gardini sull'Espresso. Noi andiamo sul Sole 24 Ore: i coltivatori di canapa contro il DDL sicurezza, a rischio 3.000 imprese, dalla cosmetica all'edilizia, tutti gli usi di una filiera che vale 500 milioni di euro. De Carlo, Fratelli d'Italia, aprire un tavolo per coniugare le esigenze del governo con le richieste degli agricoltori. Il DDL sicurezza non boccia solo l'uso ricreativo delle infiorescenze della cannabis, scrive Michela Cappellini, ma rischia di spazzare via un settore, quello della coltivazione della canapa, che in Italia coinvolge 3.000 imprese e 30.000 lavoratori per un valore di circa mezzo miliardo. Ancora dal Sole, Banco Alimentare, un successo da replicare venerdì. La povertà, la necessità di avere una vita tranquilla mangiando 2 volte al giorno di fronte a tanti sprechi di ogni genere, è un fatto che in Italia si è sempre conosciuto, scrive Gianluigi D'Arrold. Fu per questa ragione che un uomo come Danilo Fossati, che era proprietario della Star, un uomo sempre fedele al suo impegno di solidarietà umana, sollecitato da 4 amici che avevano voluto replicare l'esperienza del Banco Dos Alimentos di Barcellona, diede vita anche in Italia con il sostegno di Don Luigi Giussani e del Movimento di Comunione e Liberazione al Banco Alimentare nel novembre 1989. L'esperienza originaria veniva dall'Arizona, negli Stati Uniti. Si riuscì a mettere in piedi un meccanismo per raccogliere dalle aziende del settore le eccedenze alimentari per poi immagazzinarle e distribuirle gratuitamente agli enti assistenziali e alle associazioni che in tutta Italia lottano da sempre contro la fame e la povertà. grazie all'impegno dei due fondatori e di chi le seguiva, la Fondazione Banco Alimentare ebbe subito un grande successo ed ebbe un impatto notevole sull'aiuto ai poveri. Nello stesso tempo, negli anni, si diede vita ad altre iniziative. Nacque così nel 97 la prima giornata nazionale della colletta alimentare. Sabato 16 novembre si terrà la 28ª edizione della colletta alimentare, sempre nel segno della grande intuizione dei fondatori. L'invito a partecipare a questa iniziativa è sempre stato raccolto con entusiasmo dagli italiani, anche in momenti di difficoltà economica. Ne parla di questo argomento anche Italia Oggi. Il Banco Alimentare organizza domani presso i supermercati la raccolta di alimenti a favore dei molti che hanno bisogno. Appuntamento fondamentale nella lotta contro la povertà. Si può donare anche poco. Proseguiamo su Italia Oggi, piattaforma digitale e intelligenza artificiale per il lavoro in agricoltura. Una piattaforma digitale specifica per agevolare il matching domanda-offerta di lavoro nel settore agricolo, che aiuti da un lato le aziende a sopperire la mancanza di manodopera e dall'altro i lavoratori a individuare le opportunità più rispondenti alle loro competenze. Da Confagricoltura arriva ConfagriJob, servizio innovativo sviluppato in collaborazione con il gruppo Umana, tra i principali operatori di settore di servizi per le risorse umane, e Indeed, la più grande piattaforma di recruiting online in Italia, presentato ieri a Palazzo della Valle a Roma in occasione del convegno Lavoro sicuro in agricoltura, alla presenza del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Ancora Italia Oggi, materie prime, slitta la stretta, obblighi di tracciabilità dal 2026, 6 mesi in più alle PMI. L'Europarlamento proroga di un anno i nuovi paletti sul commercio. L'obbligo di tracciabilità e di diligenza dovuta da parte degli operatori attivi nel commercio di materie prime agricole, bovini, cacao, caffè, palma da olio e soia e altri commodity per contrastare la deforestazione è stato prorogato di 12 mesi. La nuova scadenza è il 30 dicembre 2025, posticipata al 30 giugno 2026 per le piccole e medie imprese. Oltre alla proroga sono state approvate nuove disposizioni che modificano il sistema di valutazione del rischio dei paesi, aggiungendo le tre categorie già previste, alto, basso e standard, e una nuova tipologia di paesi virtuosi, rischio zero, dove gli obblighi di due diligence sono ridotti al minimo. La proroga consentirà di avere tempo prezioso per applicare disposizioni complicate, contestate dalle imprese europee e da quelle dei paesi terzi produttrici di tali merci. Ancora Italia Oggi, CNH, l'investitore Einhorn compra quote e rilancia. CNH Industrial correva negli scambi al Nise dopo che l'investitore attivista David Einhorn, gestore e fondatore del fondo speculativo Greenlight Capital, aveva rivelato di aver acquisito una quota di medie dimensioni del produttore di macchine agricole. Andiamo sul quotidiano nazionale, rimpasto in LVMH. Alexandre Arnault, figlio del fondatore, torna a Parigi, sarà il vice capo della divisione vini e liquori. E poi il QN Weekend, è tenuta di nozze l'eccellenza Folonari, Greve in Chianti, padre dei vini cult della rinomata cantina toscana, a valorizzare nettari e territorio. E poi chiudiamo con il venerdì, supplemento della Repubblica. La Puglia scivola sull'olio, prima l'arrivo di navi cariche di olio greco nei porti regionali, poi il prezzo del prodotto italiano sceso 8,9 euro per chilogrammo. Troppe stranezze, così i produttori pugliesi pensano che dietro possa esserci una truffa ai danni del comparto regionale e nazionale. L'olio greco, dicono i produttori, è destinato ai frantoi e ciò alimenta il timore che qualcuno possa avere la tentazione di trasformarlo in olio nazionale. Per questo chiedono che si facciano maggiori controlli. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana. L'appuntamento va a lunedì, sempre qui su OneNews.tv.